Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Domani ricorre la giornata mondiale contro la povertà. Uniamo le nostre forze morali ed economiche per lottare insieme contro la povertà che degrada, offende e uccide tanti fratelli e sorelle, attuando politiche serie per le famiglie e per il lavoro.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Le parole che abbiamo appena ascoltato le ha pronunciate ieri Papa Francesco all'Angelus subito dopo la messa di canonizzazione celebrata in Piazza San Pietro, ricordando come appunto oggi ricorra la giornata mondiale contro la povertà. Il tema della povertà è strettamente legato al Giubileo della Misericordia che stiamo vivendo e vogliamo pertanto presentare un volume che è appena uscito per Cittadella Editrice dal titolo Alla luce della misericordia, l'uomo, la libertà, il perdono, la grazia. Ne sono autori Guido Innocenzo Gargano e Salvatore Tomai, che sono miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Grazie, ben trovato.
Dunque, due autori, perché in realtà proprio questo volume è in qualche modo una conversazione, no? È proprio un... Certo. E preferisco usare la parola conversazione piuttosto che intervista, perché si ha la sensazione, leggendolo, proprio di una di un vero scambio, no? di un vero, anche se ovviamente insomma c'è una forma di domanda e di risposta, però proprio nell'ambito di una conversazione che vorrei dire tra amici, perché tra di voi penso che ci sia un rapporto già da diversi, sì, da diversi sì, anni. Allora, prima di entrare proprio nel vivo del volume con appunto padre Gargano, volevo domandare a Salvatore Tomai un po' come era nata la meccanica di questo libro e perché questa intervista o conversazione, certo, come dicevamo.
L'idea mi è venuta ascoltando durante alcune lezioni padre Innocenzo, perché io lo seguo da anni in queste lezioni che tiene al monastero di Sant'Antonio delle monache camaldolesi qui a Roma. E mi sembrava che stessero venendo fuori degli spunti interessanti da condividere con altri fedeli, con altri credenti che volevano vivere appieno questo Giubileo della Misericordia, e ricordando anche la bolla di indizione del Papa, dove diceva di spingeva a una maggiore riflessione sul tema della misericordia. E all'inizio chiese a padre Innocenzo se poteva scrivere qualcosa, però i tanti impegni non glielo permettevano a breve, e così è venuto fuori l'idea di fare appunto questa conversazione, che io gli porgessi delle domande. Ci siamo incontrati più volte, però siamo partiti da fatti concreti, cioè l'idea era questa: fargli non parlare in astratto. Lavorando io ad a sua immagine, lavorando come regista inviato, quindi avevo l'occasione di incontrare diverse realtà, dai carcerati a gente di diverse fasce sociali, oppure ad esempio di riflettere sui flussi migratori, spesso mi capita di andare a Lampedusa. Quindi di riflettere su questi fatti,
situazioni concrete,
e mi ha dato degli spunti interessanti che poi ho voluto condividere appunto cercando un editore. Cittadella ci ha subito risposto e ci ha dato questa opportunità.
E dunque appunto situazioni concrete sono un po' al centro di questo, sì, di questo volume, ma anche, devo dire, sin da subito dei chiarimenti su cose che spesso anche proprio i cristiani danno un pochino per scontate. Molti pensano di sapere esattamente cosa sia il Giubileo, cosa sia la misericordia, cosa siano le forme di penitenza. Però poi in realtà proprio sulla base di queste incertezze, no? su questo presumere di sapere, nascono invece poi dei grossi equivoci. Per esempio, una cosa che si è sentita un po' ripetere nel corso di questo anno giubilare è stato che in fondo il giubileo però non è andato bene come si pensava, soprattutto qui a Roma, no? Perché il flusso dei pellegrini non è stato così, così grande. Ma era proprio un'intenzione del Papa quella di rendere il giubileo non una meta da raggiungere, cioè Roma, ma la possibilità che il giubileo fosse fruito in qualunque luogo.
E questa è stata la grande scoperta, ecco, di Papa Francesco, io ho detto, la perla proprio del suo pontificato. Il Papa ha allargato questi confini, lui ama abbattere i muri, è uno dei muri da abbattere. Era proprio questa centralità geografica di Roma. C'è certamente la centralità della fede apostolica, no? Ma una fede apostolica che, grazie a Dio, si può confessare in tutti gli angoli del mondo. Là dove si confessa la fede cattolica, là è presente semplicemente la grazia stessa di Dio. Dove due o tre saranno riuniti nel mio nome, ci sono io in mezzo a loro. Quindi il Papa ha richiamato questa centralità di Cristo, poi, e della sua salvezza in ogni angolo del mondo. Questo ha comportato certamente una caduta di interesse riguardo al pellegrinaggio a Roma, e quindi che ci siano state delle lamentele da questo punto di vista è del tutto scontato, ma la gioia di questo giubileo, perché il giubileo deve essere l'annuncio dell'anno di grazia del Signore, quello che Gesù aveva già portato, no? Nel Vangelo di Luca, nella sinagoga di Nazareth. Vi annunzio l'anno di grazia del Signore, un anno di grazia che supera i confini etnici, così come supera anche nei confronti di Israele, no? Il riferimento alla Torah per aprirla, non perché la Torah non debba restare fondamento solido del cammino della fede, ma una Torah che si allarghi fino a permettere anche a chi non è ebreo, chi non è giudeo, di potersi sentire dentro questa benevolenza di Dio, secondo proprio la benedizione fatta ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Quindi questa scelta che ha fatto il Papa di superare i confini anche della Chiesa, diciamo, istituzionalizzata con un centro preciso a Roma, è stato veramente un annuncio profetico, devo dire profetico.
Lei poi parla di pellegrinaggio e ne parla in maniera molto, molto chiara e molto decisa, sì, perché in ogni caso non lo fa mai prescindere da quello che è un cammino interiore, non è una questione di chilometri.
Certo, io cerco di sottolinearlo che, vedi, c'è una storia nel giubileo, quindi il giubileo ebraico era l'annuncio della liberazione degli schiavi, della remissione dei debiti, del poter ricominciare di nuovo, perché il Dio di Israele è al di là di tutti gli schemi e le istituzioni, anche legali, che possono essere state, diciamo, inventate dagli uomini, diciamo anche questo. Ma il giubileo, come bella notizia di liberazione, è soprattutto un'esperienza interiore, perché quando è stato purtroppo sovraccaricato di altre dimensioni, la penitenza, invece di essere una contrizione del cuore, me penitet, no? È diventata un peso, come uno scotto da pagare, una pena proprio, no? Con cui si pensava di poter in qualche modo scontare i propri peccati. E questa è stata l'intuizione del giubileo romano. Verso 1200-1300 si è maturata questa decisione, perché si sono resi conto che, proseguendo secondo i principi della eguaglianza tra delitto e pena, a determinati delitti deve corrispondere una certa pena, si sono resi conto che le pene potevano essere anche molto pesanti, soprattutto perché, nonostante la buona volontà della gente, poi si ricadeva spesso nello stesso peccato, no? E quindi si accumulano queste penitenze, arrivavano a anni, anni interminabili, con tutto ciò che questo comportava, perché poi a seconda della gravità del peccato si combinavano delle pene corrispondenti. Se il peccato era molto grave, e beh, cominciavano ad essere anni e anni di penitenza, significava penitenza concreta per loro. Poi per esempio il digiuno da non dalle carni, nel senso di mangiare carne o pesce al posto della carne, ma dai piaceri della carne. Allora, per molta gente tutto questo diventava un peso insopportabile, con la conseguenza che potevano vivere un'angoscia mortale, non sentirsi più gioiosi nel cammino della fede. Questa è stata l'intuizione.
E soprattutto cadere nella disperazione, nella possibilità di un perdono.
E questa è stata l'intuizione del Giubileo. Tutta quella pena che tu pensavi di dover scontare a causa dei tuoi peccati, ecco, attingendo la misericordia di Dio che è infinita, noi come autorità legittima stabilita da Dio stesso attraverso Gesù ve la comminiamo noi. Allora, tutto questo è stata una bellissima notizia, però nel frattempo, come succede spesso, certe cose sono dure a morire, per cui la gente non tutta era capace di distinguere tra quello che veniva chiamato in latino poenitentia e quello che veniva chiamato in latino paenitentia. La poenitentia faceva riferimento alla pena e quindi al peso, no? Della propria colpa. La paenitentia invece faceva riferimento alla contrizione del cuore. E dice San Gregorio Magno che quando Dio vede la contrizione del cuore, in quel momento preciso già libera il cuore e gli permette di poter sviluppare il suo cammino verso l'abbraccio poi definitivo di Dio, perché 70 volte 7 ci viene richiesto di perdonare. E sappiamo che 70 volte 7 significa sempre. Ecco, questa apertura alla misericordia ha dato, diciamo, un taglio diverso all'esperienza del Giubileo, ma ripeto, non tutti erano capaci di fare questa distinzione, per cui il cammino anche o il pellegrinaggio è stato vissuto come un'espiazione. Quindi quanto più duro era il pellegrinaggio, quanto più accompagnato da rinunzie, anche fisiche, da costrizioni fisiche, tanto più si pensava che si potesse risolvere l'abbraccio con Dio, ma e qui si insinuava la meritocrazia.
Certo,
la
meritocrazia. Il grave rischio di pensare di accumulare dei meriti.
E quindi veniva messa in discussione la gratuità della bella notizia del Vangelo. E poi purtroppo sappiamo che ci sono stati dei tentativi di strumentalizzare questo desiderio della persona umana, no? di scontare subito la pena per i propri peccati attraverso la monetarizzazione. C'erano addirittura delle tasse che venivano collegate al pellegrinaggio, al Giubileo, con tutta la reazione poi che conosciamo, venuta soprattutto da Lutero, ma da tutto un altro tipo di movimenti, diciamo, spirituali all'interno della Chiesa, che si ribellavano a questa monetarizzazione e meritocratizzazione del pellegrinaggio. Quindi quando invece il pellegrinaggio ha come punto di partenza la contruzione del cuore, una volta che hai attraversato la porta santa e ti sei incontrato con la misericordia di Dio annunziata dagli apostoli nella persona concreta del sacerdote, del vescovo, del papa, è chiaro che esplodi di gioia, no? Perché hai proprio la sensazione di risuscitare, no?
C'è un aspetto molto, devo dire che ho trovato toccante appunto leggendo il volume, e il riferimento era poco fa Salvatore Tomai parlava proprio dell'esperienza anche con i carcerati, e cioè dell'esperienza di chi sente di non poter perdonare se stesso e che quindi appunto è caduto in questa
disperazione. Veramente qui siamo al cuore stesso, guarda, del senso del Giubileo, perché se c'è una difficoltà nell'essere umano, questa difficoltà è soprattutto relativa a se stessi. Uno si detesta e rischia di sopprimersi, di finire nel suicidio, perché l'angoscia può essere talmente pesante che un essere umano può essere incapace di superarla. Per questo è molto importante portare la bella notizia del giubileo.
Tra l'altro è un'angoscia che non è proporzionale in maniera oggettiva alla gravità
No, perché poi sappiamo benissimo, no, che magari uno sente la colpa pesante di non aver fatto un sorriso, di non aver rivolto lo sguardo verso una persona cara, e si macera dentro per questo.
Certo.
E ci sono poi persone con tanto di grasso sulla coscienza che insomma
non
riescono neppure a percepire,
a
avvertire che stanno veramente obbedendo ad un comando al quale non avrebbero dovuto obbedire, o hanno obbedito a un comando al quale non avrebbero dovuto obbedire. Lì nel libro facciamo riferimento, no, a chi ha sganciato la bomba atomica, che poi si è chiuso in un monastero trappista perché non ce la faceva più a reggere il senso di colpa che cresceva a mano, che cresceva la consapevolezza di ciò che aveva purtroppo commesso. E cose, per esempio, nei processi nazisti, questo spesso non viene fuori del tutto, perché viene fuori l'obbedienza. Io ho obbedito e sono stato tranquillo. Chi obbedisce non sbaglia mai, si diceva una volta. E la notizia che ci porta il Papa è proprio questa: no, state attenti, non è così, non è così. Abbiamo tutti una responsabilità. Possiamo tutti rispondere in modo positivo o in modo negativo, o in modo così indifferente a una richiesta. No, devi sempre chiederti nella tua coscienza: ma questo lo posso fare davanti a Dio, rispettando l'altro come Dio vuole che lo rispetti? Se non lo puoi fare, è la tua responsabilità. Il martirio è la conseguenza di questo incontro con la coscienza personale, è la conseguenza. Se uno non si abitua a incontrarsi personalmente, no, con la parte più profonda di sé, là dove c'è la comunicazione tra Dio e l'uomo, non se ne accorge neppure.
Certo.
Ma se uno si abitua a camminare all'interno di questo confronto quotidiano, il martirio è del tutto scontato.
Ci sono due figure, due maestri e guide che vengono appunto definite così nel libro, Madre Teresa, recentemente canonizzata, e Giorgio La Pira. Tra l'altro lei ha avuto occasione anche di...
Sì, di conoscere tutte e due, sì, da vicino.
Tutti e due, ecco.
Molto da vicino, molto da vicino.
Sì, ecco, in che senso erano anche loro testimoni? Parlavamo di martirio.
Guarda, di Giorgio La Pira si sanno tante cose. Lui veniva spesso a trovarci quando noi eravamo ancora nel seminario, perché io stavo vicino a Firenze, no? E lui veniva intanto a trovarci, portava le caramelle, queste cose qui. Ma le cose che sapevo di La Pira era una cosa che veramente mi sconvolgeva dal punto di vista della fede. Ti dico due episodi, mi ricordo, che lui ogni volta che riceveva lo stipendio immediatamente lo dava ai poveri, e poi viveva in un monastero domenicano lì a Firenze. Ma un'altra cosa molto delicata di Giorgio La Pira, che non c'è nel libretto, è che La Pira, quando ritornava nel convento, vedeva alla porta del convento, no, i poveri che ricevevano la minestra, ricevevano insomma una specie di coppa con quello che gli davano i frati. E siccome era fascia da battuta, arrivò e dice: buona è questa minestra, disse un povero. E lui, il povero, rispose: se la mangi lei? Dice: perché no? Prese il cucchiaio di legno del povero e mangiò insieme col povero. Questo era Giorgio La Pira. Che noi lo chiamavamo il professore,
Di
un equilibrio straordinario, perché è vero sì che passa come, diciamo, la sinistra cristiana, la chiamavano così, e lui aveva preso anche delle posizioni molto nette, insomma è stato un padre della Costituzione italiana, quindi non è l'ultimo arrivato, ma vede, è altrettanto vero che poi Giorgio La Pira aveva il senso della tradizione. Si sentiva all'interno di un fiume di grazia che aveva iniziato, no, con Gesù, e che si stava diffondendo nel mondo. Quindi non riusciva a immaginare che si potesse tagliare questo corso del fiume per ricominciare chissà che cosa di nuovo, di estemporaneo. Lui aveva la consapevolezza che il rinnovamento della Chiesa, ma anche della storia del mondo, di quello che era successo nella storia del mondo, doveva avvenire all'interno del fiume.
Cioè.
Quindi quando noi gli ponevamo degli interrogativi, erano gli anni 60, la fine degli anni 60, i primi anni 70, veniva a trovarci, a noi figurati, appena arrivava lui lo bombardavamo proprio di domande, lui accettava che noi ci sfogassimo con lui, poi una volta che avevamo detto tutto quello che avevamo in corpo, con poche parole diceva: ma voi dovete ancora imparare molte cose. Diceva: voi non capite nulla, l'avete costruite voi queste istituzioni, avete costruito voi San Pietro, il colonnato del Bernini, no? E allora ciò che è importante, dicevo, non è buttar via tutto, ma dare senso alle istituzioni, alle strutture, e quindi aprire, non chiudersi, aprire. Questo è l'insegnamento di Giorgio Lapira. Cioè, si tratta di utilizzare bene il patrimonio che ha ricevuto, non di buttarlo via, certo. È da scemi buttarlo via, diceva, certo. Una parolaccia, dico proprio, bischeri, siete un branco di bischeri, diceva, sì. Non dovete fare questo, dovete invece liberarvi, no? Da questa appropriazione e condividerla.
Certo.
Allora, da lì io sono partito per rivisitare anche, no, certe preoccupazioni che ancora oggi sono un po' dappertutto, e collegavo l'insegnamento di Giorgio Lapira all'insegnamento di Gregorio Magno, che è stato il fondatore del monastero dove sto io, qui a,
sì,
Roma,
a Roma,
ma nel VI secolo, quando arrivavano, no, tutte queste orde di poveri dal nord, abbattevano tutte le frontiere, non c'era proprio nessuna possibilità di contrastarli, e tutti erano preoccupati di andare alle armi, di utilizzare. E lui dice: ma no, dobbiamo avere un occhio capace di entrare dentro la profezia di queste situazioni, la profezia. E quando lui parlava di profezia si riferiva proprio ai profeti dell'Antico Testamento. Non solo i profeti come persone, ma anche gli eventi profetici. E lui diceva: ma forse il Signore con questi nuovi popoli, non li chiamava barbari, ci sta avvisando che dobbiamo abbassare le nostre frontiere, entrare in comunicazione con loro, relazionarci con loro, e poi verrà fuori una realtà nuova.
Parlando di...
Hai capito? Una realtà nuova.
Appunto, di,
certo,
realtà profetiche.
Lui non la poteva immaginare, però attraverso il suo stile, no, e la sua pastorale, qualche volta io ho letto nelle sue lettere cose molto dure con l'imperatore che stava a Bisanzio, si chiamava Maurizio, che lo definiva povero... sempliciotto, tu non capisci le cose del mondo, vai a pregare che le cose del mondo le risolvo io,
noi.
Hai capito? Beh, a distanza ha avuto ragione Gregorio Magno.
E Madre Teresa?
Madre Teresa per me è stata diciamo una madre spirituale che mi ha riconciliato con me stesso, e ti spiego perché. Lei ha portato i poveri, abbiamo proprio, diciamo, invaso l'ospizio contro la volontà del comune, come si chiamerebbe oggi, una specie di appropriazione, c'è qualche termine un pochino più adeguato, un'occupazione. Lei venne con i suoi poveri e occupò un locale che apparteneva al comune e che il comune voleva tenere per sé, voleva gestire a modo proprio. Quando sono arrivati questi poveri, io che ero dentro la casa, mi sentivo veramente messo in discussione. Io che faccio adesso? Vado anch'io con Madre Teresa? Mi coinvolgo con le loro opere, che sono bellissime? Oppure resto monaco? E ne parlammo con Madre Teresa. E lei sa cosa mi rispose? Noi insieme serviamo l'unico Signore. Noi daremo il pane ai poveri perché si sfamino, e tu darai la parola di Dio. E io da allora mi sono dedicato unicamente all'approfondimento della parola di Dio, mi sono dedicato alla cosiddetta lezione divina, e questa per me è stata una scoperta straordinaria. Quindi vivo accanto a loro, ma vivo sentendomi in parallelo con loro.
Sì.
Andavo a dare anche a loro delle lezioni sul Vangelo, alle loro novizie, e grazie alla presenza di Madre Teresa la mia vita ha avuto un taglio diverso.
Grazie allora a padre Guido Innocenzo Gargano, che insieme a Salvatore Tomai è l'autore di questo volume, lo ricordiamo, Alla luce della misericordia, l'uomo, la libertà, il perdono, la grazia, che è edito da Cittadella Editrice. Grazie ai miei ospiti di essere stati
grazie a te, l'onore che mi hai dato di potermi esprimere così davanti a te.
È un onore per noi, grazie.
Grazie.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Vi lascio all'ascolto di Radio Vaticana Italia.